Capitolo ventunesimo. Madama Mantalini si trova in critiche condizioni e la signorina Nickleby senza occupazione. L'agitazione alla quale era stata in preda Caterina la tenne in casa 3 giorni prima che ella fosse in grado di riprendere il lavoro dalla modista, ma alla fine di questo termine si diresse all'ora solita e a passo lento verso il tempio della moda dove Madama Mantalini regnava incontrastata dominatrice. L'avversione della signorina Nag non aveva nell'intervallo perduto nulla della sua virulenza. Le signorine se ne rimasero rigorosamente in disparte dalla loro bandita compagna e quando, dopo pochi minuti, arrivò quell'esemplarissima donna, ella non si scomodò a nascondere il dispiacere che le faceva il ritorno di Caterina. «Parola d'onore!» disse la signorina Nag quando le sue devote le si affollarono intorno per liberarla del cappello e dello scialle. «Credevo che certe persone avrebbero avuto abbastanza spirito da sparire addirittura, sapendo l'incomodo che la loro presenza dà alle persone da bene. Ma questo è un mondo strano, ah, è un mondo strano!» La signorina Nag, fatto questo commento sul mondo nel tono che la maggior parte delle persone in collera suole dare ai commenti sul mondo, cioè a dire come esse non vi appartenessero in nessun modo, concluse col cacciare un sospiro per compatire la malvagità umana. Le sue ancelle non tardarono a echeggiare il sospiro e la signorina Nag sembrava stesse lì lì per favorirle con qualche altra riflessione morale, quando una chiamata di Madama Mantalini, trasportata dal portavoce, ingiunse che la signorina Nickleby andasse di sopra a dare una mano all'ordinamento nella sala d'esposizione. Un onore questo che fece alla signorina Nag scuotere tanto il capo e mordere così forte il labbro che le sue facoltà di espressione furono per quel momento annientate. «Bene, signorina Nickleby, figlia mia», disse Madama Mantalini, «vi siete rimessa completamente?» «Sto molto meglio, grazie», rispose Caterina. «Ah, come vorrei poter dire lo stesso io», osservò Madama Mantalini sedendosi con un'aria di grande spossatezza. «Vi sentite male?» chiese Caterina. «Quanto mi dispiace!» «Male proprio no, ma tribolata, figlia mia», soggiunse Madama. «Mi dispiace anche di più a sentire una cosa simile», disse cortesemente Caterina. «Un malanno fisico si sopporta meglio d'uno mentale». «Oh, è molto più facile parlare che sopportare sia l'uno che l'altro», disse Madama stropicciandosi il naso con grande irritazione. «Su, mettetevi a lavorare, figliuola mia, e fate un po' d'ordine». Mentre Caterina si domandava che pronosticassero quei sintomi di insolito intimo tormento, il signor Mantalini affacciò la punta dei baffi e poi pian piano la testa attraverso la porta socchiusa per domandare con morbida voce: «La mia vita e l'anima mia è qui?» «No», rispose la moglie. «Come ella può dir così se sta qui dolce e fresca come un bocciuolo di rose in un diabolico vaso di fiori?» incalzò Mantalini. «Può il suo coccolo entrare e parlare?» «No», rispose Madama Mantalini. «Tu sai che non ti permetto di venire qui. Va via!» Il coccolo, però, incoraggiato forse dal tono più conciliante di questa risposta, s'arrischiò a ribellarsi e, insinuandosi nella sala, si diresse verso Madama Mantalini in punta di piedi, nel frattempo mandandole un bacio con un soffio sulla palma. «Perché ella vuol tormentarsi e contorcersi il visino da sembrare un ammaliante schiaccianoci?» disse Mantalini mettendo il braccio sinistro intorno alla cintura della sua vita e dell'anima sua e attirandola verso di sé con la destra. «Ah, io non ti posso sopportare!» rispose la moglie. «No, non può sopportarmi!» esclamò Mantalini. «Baie, baie! Non può essere! Non v'è una donna al mondo che possa dirmi in faccia una cosa simile! Mai!» Il signor Mantalini, dicendo così, si carezzò il mento e si guardò con compiacenza nello specchio di fronte. «Per le tue pazze stravaganze!» affermò la moglie sottovoce. «Tutto per la gioia d'aver conquistato una ammaliante creatura, una piccola Venere, una maliarda seduttrice, attraente, una piccola Venere meravigliosamente diabolica!» disse Mantalini. «Vedi in che condizione m'hai messa!» incalzò Madama. «Non ne verrà alcun male alla mia diletta, non ne verrà alcun male», soggiunse il signor Mantalini. «Se tutto è finito, non importa, si avrà altro denaro, e se non si avrà abbastanza presto, Ritornerà il vecchio Nickleby e gli taglierò la giugulare, se oserà turbare o molestare la piccola. Zitto! Interruppe Madama. Non vedi? Il signor Mantalini, che nella sua fretta di aggiustare le cose con la moglie non aveva tenuto conto o aveva finto fino allora di non tener conto della signorina Nickleby, accettò l'avvertimento e, mettendosi un dito alle labbra, abbassò un po' più la voce. Vi fu allora un gran bisbiglio, durante il quale parve che Madama Mantalini alludesse più d'una volta ai debiti contratti dal signor Mantalini prima del loro matrimonio e anche a inaspettati sborsi di denaro in conseguenza degli accennati debiti, e inoltre a certe piacevoli debolezze da parte di lui, quali il giuoco, lo scialacquo, l'ozio e la passione per la carne di cavallo. A ciascuno di questi capi d'accusa il signor Mantalini rispose con uno o più baci, secondo la loro importanza rispettiva, e il risultato finale fu che Madama Mantalini andò in estasi con lui e con lui si recò di sopra a far colazione. Caterina si affrettò in ciò che aveva da fare e se ne stava in silenzio, schierando i vari oggetti nella migliore maniera possibile, quando diede un sobbalzo sentendo una strana voce d'uomo nella stanza e poi vide, guardando in giro, che nella stanza c'erano anche un cappello bianco, un fazzoletto rosso, una larga faccia rotonda, una grossa testa e parte d'una giacca verde. «Non abbiate timore, signorina», disse il proprietario di questi oggetti. «Vorrei sapere, è questa la ditta della modista, vero?» «Sì», rispose Caterina molto meravigliata. «Che volete?» Il visitatore non rispose, ma prima voltandosi, come per fare un cenno a qualcuno invisibile al di fuori, si fece innanzi molto risolutamente nella sala, seguito da un ometto in abito color caffè, stinto dall'uso, che portava con lui un'esalazione mista di tabacco stantio e di cipolle fresche. Il vestito di questo galantuomo era cosparso di lanugine e le scarpe, le calze e tutto il resto, dai tacchi ai bottoni della giacca inclusi, erano profusamente ricamati di chiazze di fango, disseccate da 15 giorni, innanzi che il tempo si mettesse al bello. La prima naturale impressione di Caterina fu che quei due simpatici tipi fossero entrati con lo scopo di impossessarsi illegittimamente di qualche oggetto tascabile che potesse attrarre la loro fantasia. Ella non tentò di simulare i suoi timori e si slanciò verso la porta. «Aspettate un minuto», disse l'uomo dalla giacca verde, chiudendo pianamente la porta e mettendosi con le spalle di contro. «Questo non va. Dov'è il vostro principale?» «Il mio che cosa?» domandò Caterina tremante, con l'idea che principale, in gergo, potesse significare orologio o denaro. «Il signor Mantalini», disse l'uomo. «Che n'è di lui? C'è in casa?» «È di sopra, credo», rispose Caterina, rassicurata da questa domanda. «Avete bisogno di vederlo?» «No», rispose il visitatore. «Esattamente non ho bisogno di vederlo, se si tratta di farmi un favore. Voi potete dargli questa e dirgli che se ha bisogno di parlarmi e risparmiarsi delle seccature, io sono qui, ecco tutto». Con queste parole egli mise nella mano di Caterina un grosso foglio quadrato e, volgendosi all'amico, osservò con aria disinvolta che le stanze erano di una bella altezza, al che l'amico assentì, aggiungendo a mo' d'illustrazione che v'era molto spazio per un bambino da diventare uomo in una di quelle stanze, senza timore di portar mai la testa in contatto col soffitto. Dopo aver suonato il campanello che chiamava Madama Mantalini, Caterina diede un'occhiata alla carta e vide che sfoggiava il nome di Scali, insieme con qualche altra informazione che non ebbe tempo di considerare, quando la sua attenzione fu attratta dallo stesso signor Scali, che, dirigendosi a uno degli specchi in bilico, gli diede un gran colpo nel centro col bastone, con la stessa freddezza che se fosse stato di ferro fuso. «Bella lastra questa, Tix», disse il signor Scali all'amico. «Ah!» rispose il signor Tix, mettendo i segni di 4 dita e una doppia impressione del pollice su un pezzo di seta azzurra. «E questa pezza qui credete che sia stata fatta per nulla?» Dalla seta il signor Tix passò a un elegante capo di vestiario, mentre il signor Scali s'accomodava a suo bell'agio la cravatta innanzi allo specchio e quindi, aiutato dall'immagine, procedeva all'ispezione minuta d'una pustoletta che aveva sul mento. Ed era ancora assorto in questa occupazione quando entrò Madama Mantalini, che cacciò un'esclamazione di sorpresa, la quale lo riscosse. «Ah, è questa la padrona? chiese Scali. «È Madama Mantalini», disse Caterina. «Allora», disse il signor Scali, cavando un piccolo documento di tasca e spiegandolo con gran lentezza, «questo è un ordine di sequestro, e se non trovate conveniente rilasciarci il saldo, faremo subito, se non vi dispiace, il giro della casa e redigeremo l'inventario». La povera Madama Mantalini si torse le mani per l'ambascia e suonò il campanello per chiamare il marito, dopodiché cadde in una poltrona e in uno svenimento contemporaneamente. Ma questo evento non scompose affatto quei bravi signori, perché il signor Scali, poggiandosi a un cavalletto sul quale era messo in mostra un bel vestito, di modo che le sue spalle lo sormontavano quasi nello stesso modo che avrebbero fatto le spalle della signora alla quale era destinato se lo avesse indossato, si spostò il cappello da un lato e si grattò la testa con la massima indifferenza, mentre l'amico Tix, cogliendo quell'occasione per fare un esame complessivo dell'appartamento, preliminare del lavoro che doveva compiere, se n'era rimasto col registro dell'inventario sotto l'ascella e il cappello in mano, occupato mentalmente a mettere un prezzo su ogni oggetto nel suo raggio visuale. Era questo lo stato delle cose quando irruppe quel bel campione del signor Mantalini, il quale, avendo avuto al tempo del suo celibato delle relazioni piuttosto estese coi confratelli del signor Scali, ed essendo tutt'altro che colto di sorpresa nella turbolenta occasione di quella mattina, fece semplicemente una scrollatina di spalle, si ficcò le mani fino in fondo alle tasche dei calzoni, inarcò le sopracciglia, fischiò un paio di note, cacciò un paio di imprecazioni e, sedendosi a cavalcioni d'una sedia, affrontò la faccenda con gran compostezza e decoro. «Qual è la dannata somma totale?» fu la prima domanda che fece. 1527 sterline, 4 scellini e 9 pence e mezzo», rispose il signor Scali senza muovere un muscolo. «Vada all'inferno il mezzo pence», disse il signor Mantalini con impazienza. «Che vada pure se lo desiderate», ribatté il signor Scali. «E ci vadano anche i 9 pence». «Per quanto io mi sappia», osservò il signor Tix, «ci vadano anche le 1527 sterline, non ci importa affatto». «Neanche un bottone», disse Scali. «Bene», riprese dopo un momento di silenzio. «Che sa da fare? Nulla? Si tratta solo d'un piccolo crack o di un completo patatrac? Si tratta d'un fallimento in piena regola? Benissimo, allora il mio caro signor Tommaso Tix, dovete informare quell'angelo di vostra moglie e tutta la vostra simpatica famiglia che per 3 notti non andrete a dormire a casa, giacché ci sarà molto da fare qui. Che serve alla signora starsi a lamentare?» Continuò il signor Scali, accennando a Madama Mantalini, che singhiozzava. «Una buona parte di ciò che c'è qui non è stata pagata, credo, e questo le dovrebbe essere di gran consolazione». Con queste osservazioni, miste di una gran piacevolezza e di un sano incoraggiamento morale nelle contingenze difficili, il signor Scali procedette alla redazione dell'inventario, compito delicato in cui fu materialmente assistito dal finissimo tatto e dalla pratica del signor Tix, rigattiere.
«Incantevole coppa della mia felicità!» disse Mantalini avvicinandosi alla moglie con aria contrita. «Vuoi ascoltarmi per 2 soli minuti?»
«Ah, non parlarmi!»
rispose la moglie singhiozzando.
«Tu mi hai rovinata e basta!»
Il signor Mantalini, che senza dubbio aveva studiato bene la sua parte, udite appena pronunciare queste parole severe e dolorose, si ritrasse di parecchi passi, assunse un'espressione di profonda tortura psichica e si precipitò a testa innanzi fuori della stanza, facendo poco dopo sbattere di sopra con gran violenza la porta d'uno spogliatoio.
«Signorina Nickleby!» gridò a quel rumore Madama Mantalini. «Presto, per amor del cielo, s'ammazza!» gli ho risposto inquieta e lui se n'è avuto a male. «Alfredo, diletto Alfredo!»
Con queste esclamazioni ella corse di sopra, seguita da Caterina, la quale, benché non avesse le medesime apprensioni dell'amatissima moglie, era tuttavia un po' agitata. Spalancata in fretta la porta, si presentò alla vista il signor Mantalini, che, col colletto della camicia regolarmente piegato sulla nuca, affilava un coltello da tavola al cuoio del rasoio.
«Ah!» esclamò il signor Mantalini. «Interrotto!»
E paf, il coltello da tavola sparì nella tasca della veste da camera del signor Mantalini, mentre gli occhi del signor Mantalini roteavano furiosamente e la chioma scompigliata gli si confondeva con le fedine.
«Alfredo!»
esclamò la moglie gettandogli le braccia al collo.
«Non volevo farti dispiacere! Non volevo farti dispiacere!»
«Rovinata!» esclamò il signor Mantalini. «Io rovinata la migliore e più pura creatura che abbia mai benedetta l'esistenza d'un miserabile vagabondo! Per l'inferno lasciatemi fare!»
A questo punto della sua frenesia, il signor Mantalini tuffò la mano in tasca per impugnare il coltello, ma, impedito dalla stretta della moglie, tentò di scagliarsi con la testa contro il muro, badando bene di rimanere almeno a 2 metri di distanza.
«Calmati, angelo mio», disse Madama. «La colpa non è di nessuno, la colpa è di tutti e due, ma sapremo riparare. Vieni, Alfredo, vieni».
Il signor Mantalini non pensò opportuno di andare così tutto a un tratto, ma dopo aver invocato parecchie volte il veleno e dopo aver pregato qualche donna o uomo di fargli saltare le cervella, diventò più mansueto e si mise a piangere pateticamente. In quella mite disposizione di spirito non si oppose al sequestro del coltello, del quale in verità egli fu piuttosto lieto di sbarazzarsi come d'un inopportuno e pericoloso oggetto per la tasca di una veste da camera, e finalmente si lasciò condur via dall'affettuosa compagna. Nel termine di 2 o 3 ore le signorine furono informate che fino a nuovo ordine si sarebbe fatto a meno dell'opera loro, e alla fine di 2 giorni il nome di Mantalini apparve nella lista dei fallimenti. La signorina Nickleby, la stessa mattina, riceve una lettera per posta che l'avvertiva che la ditta sarebbe stata condotta dalla signorina Nag e che lei si doveva ritenere licenziata. Notizia questa che, appena fu nota alla signora Nickleby, le fece dichiarare che da tempo ella se l'aspettava e citare in prova diverse fantastiche occasioni nelle quali ella aveva appunto vaticinato la stessa cosa.
«E io ti ripeto»,
notò la signora Nickleby, che, è appena necessario dirlo, non aveva mai detto una cosa simile,
«e io ti ripeto, Caterina, che un laboratorio di sarta modista è l'ultima cosa nella quale avresti dovuto pensare d'entrare. Io non te ne faccio un rimprovero, amor mio, ma pure ti dico che se ti fossi consigliata con tua madre...»
«Bene, bene, mamma», disse dolcemente Caterina, «ora tu che mi raccomanderesti?»
«Che ti raccomanderei?» esclamò la signora Nickleby. «Non comprendi, cara mia, che fra tutte le occupazioni di questo mondo, per una signorina della tua condizione, quella di damigella di compagnia di qualche brava signora è la sola adatta alla tua educazione, ai tuoi modi, al tuo aspetto e a tutto il resto? Non sentisti mai il tuo povero padre parlare di quella signorina, figlia di quella vecchia che stava a pensione nella stessa casa dove una volta stette lui a pensione quando era scapolo? Come si chiamava? So che cominciava con una B e finiva con una G, ma se fosse Waters o... no, non si chiamava così, ma il nome non importa. Non sai che quella signorina andò come dama di compagnia di una signora che morì subito dopo e che lei si sposò il marito ed ebbe il più bel bambino che il medico avesse mai veduto, tutto in soli 18 mesi?
Caterina sapeva perfettamente bene che questo torrente di opportuni ricordi era originato da qualche prospettiva, reale o immaginaria, scoperta dalla madre nella carriera delle dame di compagnia. Ella perciò aspettò paziente che fossero passate in rassegna tutte le memorie e gli aneddoti che si riferivano o no all'argomento, e infine si avventurò a domandarle quale scoperta avesse fatta. E la verità venne fuori. Quella mattina la signora Nickleby aveva avuto dalla trattoria che le mandava la birra un foglio del giorno innanzi, e in esso v'era l'annuncio, redatto nell'inglese più puro e più grammaticale, d'una signora maritata che aveva bisogno d'una brava e giovane persona quale sua compagna. Il nome e l'indirizzo della signora maritata si sarebbero appresi rivolgendosi a una certa libreria dell'estremità occidentale della città indicata nel giornale.
«E io dico»,
esclamò la signora Nickleby deponendo in trionfo il giornale, «che se a tuo zio non dispiace, mette conto di provare». Caterina era troppo angosciata dopo l'aspro inizio dei suoi contatti col mondo e in realtà si curava troppo poco in quel momento di ciò che il destino le riservava per muovere difficoltà di sorta. Il signor Rodolfo Nickleby non ne mosse neppur lui, ma invece lodò molto l'idea, e quanto all'improvviso fallimento di Madama Mantalini non mostrò una gran sorpresa. E in verità la sua sorpresa sarebbe stata strana, giacché il fallimento era stato voluto e sollecitato principalmente da lui.
Così il nome e l'indirizzo della signora maritata furono ottenuti senza indugio e la signorina Nickleby e la madre uscirono in cerca della signora Whitterly, abitante in Cadogan Place, Sloane Street, quella stessa mattina. Cadogan Place è un sottile legame che unisce due grandi estremi. È l'anello di congiunzione fra gli aristocratici marciapiedi di Belgrave Square e la barbarie di Chelsea. Si trova in Sloane Street, ma non ne fa parte. Gli abitanti di Cadogan Place guardano con aria di superiorità Sloane Street e giudicano umiliante Brampton. Scimmiottano le maniere dei circoli più eleganti e fan le viste di ignorare dove sia New Road. Non che essi pretendano di avere gli stessi titoli dei grandi signori di Belgrave Square e di Grosvenor Place, ma il fatto sta che riguardo a loro si considerano quasi nella condizione di quei figli illegittimi dei potenti che sono lieti di millantare la loro alta prosapia, benché la loro alta prosapia non si sogni di riconoscerli. Affettando come meglio le riesce le arie e le sembianze del più alto grado sociale, la gente di Cadogan Place si trova nella classe media. Cadogan Place è la conduttura che comunica agli abitanti delle regioni oltre i suoi confini la vampata d'orgoglio della nascita e del grado che non ha in sé e deriva da una scaturigine lontana, o come la membrana che lega i fratelli siamesi contiene qualcosa della vita e dell'essenza di due corpi distinti, pur non appartenendo né all'uno né all'altro. Su questo territorio dubbio abitava la signora Whitterly e alla porta della signora Whitterly Caterina Nickleby picchiò con mano tremante. La porta fu aperta da un valletto gigantesco con la testa infarinata o ingessata o dipinta in qualche modo. Quella che aveva non sembrava vera cipria. E il valletto gigantesco, pigliando il biglietto da visita che gli veniva presentato, lo consegnò a un paggio minuscolo. Così minuscolo in realtà che il suo corpo non arrivava a tenere, nello schieramento solito, il numero di bottoncini indispensabili a un costume da paggio, e che quindi si era stati costretti a cucirli in file di quattro. Il piccino portò il biglietto di sopra su un vassoio, e quando fu di ritorno, Caterina e la madre furono introdotte in una stanza da pranzo piuttosto sudicia, estinta, e arredata in modo che a tutto poteva servire meno che a mangiare e a bere. Ora, nel corso ordinario delle cose, e secondo tutte le descrizioni autentiche dei costumi dell'alta società che si leggono nei libri, la signora Whitterly si sarebbe dovuta trovare nel suo boudoir. Ma sia che nel boudoir, in quel momento, si stesse facendo la barba il signor Whitterly, o sia altro, il fatto sta che la signora Whitterly riceveva nella sala, dove tutto era ben adatto e indicato, compreso le cortine e le fodere dei mobili color rosato, a dare una sfumatura delicata al colorito della signora Whitterly, e dove c'era un cagnolino per avventarsi alle gambe degli estranei e divertire la signora Whitterly, e il sullodato minuscolo paggio per versare la cioccolata ristoratrice alla signora Whitterly. La signora aveva un'aria di dolce insipidità e un viso di attraente pallore. V'era un aspetto distinto in lei, e nei mobili e dappertutto. Ella stava reclinata su un divano, in atteggiamento così naturale che si sarebbe potuta scambiare per un'attrice sul punto di cominciare la prima scena d'un ballo e di non attendere che il cenno del sipario. «Portate le sedie», il paggio le portò. «Uscite, Alfonso». Il paggio uscì. Ma se un Alfonso portò mai stampato sul viso e nell'aspetto chiarissimo il nome di Battista o di Giuseppe, era proprio quell'Alfonso. «Mi sono arrischiata a venire, signora», disse Caterina dopo alcuni minuti di silenzio impacciato, «dopo aver letto il vostro annuncio». «Sì», rispose la signora Whitterly, «uno della mia gente l'ha fatto mettere sul giornale. Sì, pensavo forse», disse modestamente Caterina, «che in caso non aveste già scelto, potreste scusare questo disturbo». «Sì», disse con aria stanca la signora Whitterly. «Se poi avete scelto...» «Oh, povera me, no», interruppe la donna. «Non sono di così facile contentatura. Io realmente non so che dire. Siete mai stata damigella di compagnia?» La signora Nickleby, che aveva aspettato ansiosamente il momento di poter parlare, si interpose abilmente prima che Caterina potesse rispondere. «Non presso estranei, signora», disse la brava donna, ma ha fatto compagnia a me per parecchi anni. Io sono sua madre, signora.
Ah, disse la signora Whittitterly.
Comprendo.
Vi assicuro, signora, disse la signora Nickleby, che io ero lontana dall'immaginare una volta che sarebbe stato necessario per mia figlia andar fuori di casa. Il suo povero padre campava di rendita e ne camperebbe ancora se avesse ascoltato in tempo le mie vive preghiere e se...
Cara mamma, disse Caterina sottovoce.
Mia cara Caterina, se mi lasci parlare, disse la signora Nickleby, mi prenderò la libertà di spiegare a questa signora...
Credo che non sia necessario, mamma. E nonostante tutti gli aggrottamenti di sopracciglia e le strizzatine d'occhio con cui la signora Nickleby si sforzava di far capire che stava per dire qualcosa che avrebbe subito assicurato il posto, Caterina mantenne il suo punto con uno sguardo espressivo e per una volta la signora Nickleby fu arrestata sull'estremo orlo d'una orazione.
«Che cosa sapete fare?»
chiese la signora Whittitterly con gli occhi chiusi. Caterina arrossì nell'atto di menzionare le sue principali doti, mentre la signora Nickleby le elencava una a una sulle dita, avendone già calcolato il numero prima di uscire. Fortunatamente i due calcoli s'accordarono e la signora Nickleby non ebbe alcuna ragione di parlare.
«Siete di buona indole?» chiese la signora Whittitterly, aprendo gli occhi per un istante e richiudendoli.
«Lo spero», aggiunse Caterina. «E avete delle ottime referenze, no?»
Caterina rispose di sì e mise sul tavolo il biglietto di suo zio.
«Abbiate la bontà di avvicinarvi un po' più con la sedia, in modo che io possa guardarvi bene. Io sono molto miope e non riesco a distinguere i vostri lineamenti».
Caterina obbedì all'invito, benché con qualche impaccio, e la signora Whittitterly si mise, per 2 o 3 minuti, languidamente a osservarle il viso.
«Il vostro aspetto mi piace», disse la donna suonando un campanellino. «Alfonso, di al tuo padrone di venire qui». Il paggio a quest'ordine sparì e dopo un breve intervallo, durante il quale non fu detta una parola fra le due parti, aprì la porta innanzi a un solenne signore d'una 40 anni, d'aspetto piuttosto volgare e dai capelli radi, che si chinò per un po' sulla signora Whittitterly e si mise a conversare con lei sottovoce.
«Oh!» egli disse voltandosi. «Sì, è una cosa importantissima. La signora Whittitterly è di carattere molto eccitabile, molto delicato e sensibile, una pianta di serra, una pianta esotica».
«Oh, caro Enrico», lo interruppe la signora Whittitterly.
«Tu sei l'amor mio, lo sai», disse il signor Whittitterly soffiando su una piuma immaginaria.
«E sei bella andata».
La donna trasse un sospiro.
«La tua anima è troppo grande per il tuo corpo», disse il signor Whittitterly. «La tua intelligenza ti logora, tutti i medici lo dicono, tu sai che non c'è un medico che non sia orgoglioso di accorrere per te. Qual è la loro unanime dichiarazione?»
«Mio caro dottore», disse al baronetto Tamley Snuffim in questa stessa sala l'ultima volta che venne, «mio caro dottore, qual è la malattia di mia moglie? Ditemi tutto, avrò la forza di sopportarlo. Si tratta di nervi?»
«Mio caro amico», egli mi disse, «siate orgoglioso di quella donna, apprezzatela molto, essa forma il decoro vostro e di tutta la buona società. La sua malattia è l'anima, che si gonfia, si espande, si dilata, accendendo il sangue, accelerando il polso, aumentando l'eccitazione. Aci!»
A questo punto il signor Whittitterly, che nell'ardore della sua rappresentazione aveva agitato la destra fino a poco meno d'un pollice dal cappellino della signora Nickleby, la ritrasse in fretta e si soffiò il naso con tanta forza che parve si aiutasse con qualche energico meccanismo.
«Tu, Enrico, mi dipingi peggio di quel che sono», disse la signora Whittitterly con un debole sorriso.
«No, Giulia, no», disse il signor Whittitterly. «La società in cui ti muovi, in cui ti devi necessariamente muovere per il tuo grado, le tue relazioni, i tuoi meriti, è un vortice e un turbine della più terribile eccitazione. Che il cielo mi benedica, posso mai dimenticare la sera che ballasti col nipote del baronetto al ballo elettorale a Exeter? V'è da inorridire».
«Dopo questi trionfi io soffro sempre», disse la signora Whittitterly.
«E per questa stessa ragione», soggiunse il marito, «tu devi avere una compagna che abbia una gran gentilezza, una gran dolcezza, una squisita simpatia e una calma perfetta».
A questo punto, tanto il signore che la signora Whittitterly, i quali avevano parlato piuttosto alle Nickleby che fra loro, si interruppero e guardarono le due uditrici con un'espressione che sembrava dicesse «Che ve ne pare?». «La signora Whittitterly», disse il marito volgendosi alla signora Nickleby, «è ricercata e corteggiata dalle più sontuose assemblee, dai circoli più sfolgoranti. Essa è eccitata dall'opera, dal dramma, dalle belle arti, dalla nobiltà, amor mio», suggerì la signora Whittitterly. «Dalla nobiltà, si intende», disse il signor Whittitterly, «e dall'esercito. Lei forma ed esprime un'immensa varietà di opinioni su un'immensa varietà di soggetti. Se i personaggi pubblici sapessero la vera opinione che di loro si è fatta la signora Whittitterly, forse non avrebbero più l'ardire d'andare a testa così alta».
«Zitto, Enrico», disse la donna, «non è troppo bello dire una cosa simile».
«Io non faccio nomi, Giulia», rispose il signor Whittitterly, «e non nuocio a nessuno. Ricordo soltanto il fatto per mostrare che tu non sei una persona comune, che un urto avviene continuamente fra il tuo spirito e il tuo corpo e che devi essere addolcita e vezzeggiata. Ora vorrei sentire spassionatamente e tranquillamente quali sono i requisiti di questa signorina».
Per soddisfare a questa domanda, i requisiti furono un'altra volta elencati, con l'aggiunta di molte interruzioni e domande in contraddittorio da parte del signor Whittitterly. Fu infine deciso che si sarebbero assunte delle informazioni e una risposta decisiva sarebbe stata mandata entro 2 giorni alla signorina Nickleby in una lettera allo zio. Stabilite queste condizioni, il paggio condusse le visitatrici fino alla finestra delle scale, dove furono prese in consegna dal valletto gigantesco e rimorchiate sane e salve fino al portone.
«Evidentemente delle persone molto per bene», disse la signora Nickleby mettendosi a braccetto della figliuola. «Che persona superiore è la signora Whittitterly?»
«Lo credi, mamma?» si limitò a rispondere Caterina.
«Come non crederlo, figlia mia?» soggiunse la madre. «È pallida però e sembra tanto stanca. Mi auguro che non abbia a morir presto, ma ne ho una gran paura».
Queste considerazioni condussero la lungimirante madre a un calcolo sulla possibile durata della vita della signora Whittitterly e sulle probabilità che il vedovo inconsolabile domandasse la mano di sua figlia. Prima di giungere a casa, essa aveva liberato l'animo della signora Whittitterly da ogni impaccio corporeo, lasciando soltanto indecisa una piccola questione: se cioè uno splendido letto di mogano destinato a se stessa si dovesse mettere nelle 4 camere posteriori della casa di Cadogan Place o nelle 6 della facciata. Ma non riuscendo a valutare precisamente i vantaggi dei 2 appartamenti, finì col risolvere la questione pensando di lasciarne la decisione finale al genero. Le informazioni furono prese. La risposta, non con gran soddisfazione di Caterina, giunse favorevole. E al termine di 1 settimana essa si presentò, con tutti i suoi oggetti mobili e di valore, nella magione della signora Whittitterly, dove per ora la lasceremo.